iniziamo con grazie a Sua Eccellenza che ha accettato il nostro invito, grazie ai partecipanti per aver sfidato le cataratte del cielo e i messaggi di allerta sulla nostra città. Quest'anno siamo riusciti a inaugurare il sermone, l'anno scorso che è stato il giorno dell'anno piombo, quindi avevamo un po' per tutti annullare. Quindi vedete che abbiamo fatto dei miglioramenti col tempo, magari l'anno prossimo riusciremo anche ad ottenere un tempo moderatamente variabile. E poi facciamo il saluto formale, iniziamo con un momento di ascolto, il maestro Giorgio Ratto eseguirà i tratti di Germano il Basta e due tempi della sonata in La minore, con la quale ci disponiamo all'ascolto anche ulteriore di quanto ci verrà proposto questa sera. Grazie.
Thank you.
appartenente alla regione Liguria, Claudio Burlando, ha ricevuto l'invito per partecipare a un'inaugurazione dell'edizione 2012 dei Sermones. Il Vangelo oggi è una nuova storia di fede. E mi ha pregato di comunicare che a causa di impegni istituzionali fissati da tempo non potrà partecipare a questo importante appuntamento. Con l'occasione il Presidente formula i migliori saluti, i migliori auguri per la riuscita dell'evento e prega di porgere i suoi cordiali saluti, come sto facendo, agli interventi Silvia Carri, che ha vinto del Presidente della Regione di Puglia. Porto i saluti anche del nostro padre visitatore, delegato della sede apostolica per l'oratorio, padre Felipe Zelden, che in tutte le scorse edizioni ha fatto l'onore e ha avuto quello che lo diceva il piacere di essere con noi. Avrebbe dovuto essere con noi anche quest'anno, due giorni fa, per sopravvenuti impegni legati proprio al suo ufficio di visitatore dell'oratorio, pur trovandosi in Italia in questi giorni, è dovuto ritornare in Nord Europa urgentemente. Ma anche lui saluta e implora dal Signore proprio la benedizione sullo sforzo che stiamo facendo perché porti frutti spirituali. Il Vangelo a Genova, storie di fede. Questo è il tema dei nostri sermones 2012 che, comprendiamo bene, si inseriscono perfettamente nell'ambito dell'anno della fede che il Santo Padre Benedetto XVI ha indetto e che è iniziato l'11 ottobre scorso. Direi che le finalità dell'anno della fede le facciamo nostre nella esecuzione di questi sermoni, di questa attività. Ed è innanzitutto un'attività rivolta ai credenti. L'anno della fede il Santo Padre innanzitutto vuole che si rivolga a noi, serve ai credenti per riprendere coscienza di quello che è l'essenza del cristianesimo. Con un'espressione anche molto forte nella porta fine di documento con il quale è stato indetto l'anno della fede, il Papa si è ricordato che molte volte i cristiani si lasciano prendere dalle varie attività sociali, politiche, culturali, legittime e doverose, ma fino talvolta a dimenticarsi qual è l'essenza dell'essere cristiani stessi, che non è avere una attività sociale, politica, culturale, anche se in essa portiamo il Vangelo. Direi che anche per noi padri figli oratori di Genova è una chiesa importante. I sermoni sono al servizio del Vangelo, non la nostra vita religiosa al servizio di un'attività culturale. Ma qual è l'essenza del cristianesimo? È la persona di Cristo Signore. Lo sappiamo bene. Il Concilio Vaticano ce l'ha ricordato, la teologia del Novecento ha insistito molto su questo. Potrei dire che non è un buon segno che hanno dovuto insistere tanto per richiamarci all'esempio. Vuol dire che ci eravamo un po' distratti. E purtroppo siamo ancora distratti. Ma concretamente, cosa vuol dire la centralità di Cristo Signore per noi che non abbiamo conosciuto con le dinamiche umane? Di noi, ai quali si può applicare la parola di San Pietro, pur non avendolo visto lo amate e desiderate stare con lui, ma non lo abbiamo visto. Ecco, la centralità di Cristo Signore per noi è farci santi, lasciarci conformare a lui. Allora, l'anno della fede diventa veramente l'occasione per innanzitutto guardare a coloro che hanno percorso in maniera esemplare il cammino del Vangelo e direi, perché questo discorso non rimanesse astratto, abbiamo pensato di legarlo proprio alla nostra città, alla nostra terra, perché credo che colpisca sempre in maniera profonda quando certi esempi, certe storie, non solo sappiamo che sono avvenuti e non sono un mito, ma riusciamo anche a localizzarle in situazioni, in luoghi, in nomi, in ambienti che ci sono familiari. Da qui è nata l'idea di parlare di storia di fede ancora. Ma crediamo che questo sia qualcosa di importante anche per i non credenti, non solo per il livello alto dei relatori che abbiamo invitato, come è tradizione dei nostri sermoni, ma perché possano valutare il cristianesimo per quello che è appunto nella sua essenza e non solo per le sue manifestazioni occidentali, siano esse buone, le attività che nascono dal Vangelo e le storie personali, le realtà che ci sono, sia quelle negative più facilmente che sono sulle pagine dei giornali. Se la santità è la storia di un cristiano riuscito perché si è conformato a Cristo, è lì che si valuterà la bontà o meno del Vangelo. Leggevo proprio in questi giorni la battuta di un blog di apologetica che diceva: ma quando uno vuole rifarsi a qualcosa, vuole conoscerla meglio, guarda i modelli, guarda gli esemplari riusciti bene, non guarda gli scarti di produzione. Fermarsi sugli scandali e fermarsi sugli scarti di produzione, guardare i santi e guardare i modelli ben riusciti. E ripeto, mi sembra un dono fatto anche ai non credenti, perché possa valutare con più verità e con più libertà cos'è il cristianesimo a livello di cristianesimo. Tutto questo si lega anche allo stile dell'oratorio, alla conversazione familiare, lo scelta da anni di usare le poltrone da un salotto, un tavolino, non è per imitare qualche programma televisivo di passata memoria, ma proprio per dare un segno accessibile oggi di quello che era lo stile già oltre 4 secoli fa nella Roma di San Filippo. Non una presentazione cattedratica, anche quando sono vescovi o accademici a presentarla, ma una conversazione familiare. È nello stile di San Filippo, particolarmente il tema di quest'anno, dato che lui lo comandava di leggere i libri che iniziano con la S, la Sacra Scrittura o le vite dei Santi. E quindi noi parliamo di Santi. Ed è nello stile di San Filippo perché guardando a questi eventi del passato vogliamo non guardare al passato, ma guardare al futuro, collegando ancora una volta tradizione e contemporaneità. Qualche giorno fa qui è stato presentato un libro sulla esperienza del Dario, la rivista tratto del Nodo, per Genova, e che è nata al primo piano di questo oratorio. E il titolo era Dalla tradizione al dialogo. Provavo più consono alla nostra sensibilità oratoriana tradizione e dialogo, dove la tradizione, per usare la celebre affermazione di Chesterton, è la democrazia dei morti, si ascolta anche chi non è qui fisicamente, parlo dal punto di vista umano, non parlo della tradizione con la T maiuscola. E il dialogo è l'ascolto e il saper cogliere il bene presente ovunque, ma non per rimanere sterili, ma per portare la nostra volta a frutto e fare del bene. Infine, scusatemi, mi sto prolungando più del previsto, per scusarmi se c'è niente a tutti voi, lo stile non è uno stile agiografico in maniera autografica da Santino, non è uno stile apologetico polemico. Vuole far emergere persone concrete, perché il Vangelo è concreto. Se crediamo che parlare di santi significa parlare di figure, ma di effetti, forse potremmo essere dei buoni conversatori, ma saremo dei pessimi cristiani. Perché il Vangelo è per uomini e donne maturi. Com'è? Il Vangelo è per uomini e donne, seguendo il Vangelo, crescono e diventano maturi. E i santi sono l'espressione compiuta, per loro sì possiamo usare le persone cattoliche e adulte, di questa adesione al Vangelo. Prego finalmente a parlare del nostro ospite. Vedete che anche come a colpa grazie a tutti, ma mi ero dimenticato di dire. Ma dopo che ho fatto io le cose, ma come non anche a voi di non ripeterlo, e quindi qualcuno l'avesse lasciato acceso, non mi in questa caduta di sfide. E vengo finalmente al nostro ospite, precedente al Monsignor Luigi Ernesto Pandetti, che conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazione. Sacerdote della nostra diocesi, cancelliere arcivescovile nel 1996, nel 2005 è divenuto vicario generale vescovo brasiliare e da scorsi giorni abbiamo saputo che il Santo Padre l'ha promosso vescovo di La Spezia. Particolarmente contenti che sia con noi stasera, non solo per i suoi meriti e la sua capacità, ma anche per questa simpatica e fortunata coincidenza. Lo possiamo salutare più da vicino e con più affetto in questa occasione. Ma precedenza direi che anche la persona adatta per il tema che abbiamo creato. Perché l'esperienza che ne abbiamo avuto come nostro vicario, come pastore, direi anche, se mi permette, eccellenza, come confidente in tante situazioni che per motivi gerarchici passano attraverso lo studio, questa impostazione solida sull'essenza del cristianesimo, su cos'è la santità, su quella maturità che il cammino con Cristo fa crescere in noi, precedenza sarà ben chiara, che ne ha parlato tante volte. Ripercorreremo adesso un pochino le tappe dell'incontro prima di iniziare e mentre mi presentava alcuni punti, non potevo fare a meno di ricordare, sono fatto tempo a dirlo, l'incontro che un anno e mezzo fa è tenuto qui per i nostri chierici del Nord Italia, che la ricordano e mi hanno chiesto di salutarla anche loro. Ed era un incontro proprio alla luce della concretezza del Vangelo. Quindi sono sicuro che il relatore di questa sera non solo ha i titoli ecclesiali, l'affetto e la popolarità per ben inaugurare i sermoni di quest'anno, ma direi anche una competenza particolare sul tema specifico e quindi lo ringrazio ancora una volta il cuore profondo per aver accettato di essere con noi questa sera. Grazie. Innanzitutto sono io a ringraziare del invito ricevuto, sei un regalo, come si diceva, non solo legato a questo evento, ma legato a anni di cammino, prima di cancelliere, cioè come adesso militare, di cambio generale e di comunione, sia con la delle gioie sia con la congregazione stessa. Cosa vediamo insieme stasera? Beh, la figura che stasera poniamo l'attenzione è la figura di un genovese che meriterebbe essere molto più valorizzata, secondo me, perché centralizzata sulla nostra storia, ovvero Ettore Bernardi. Però non è una biografia. mi lega in modo particolare al fatto che io ho presieduto l'inizio proprio introduttivo della causa di canonizzazione, per cui diventa per me anche una festa così particolare. E dico, per chi può averne il giovamento in questo, il percorso nel suo contenuto sarà seguito proprio sull'atto pubblico di questa causa. Adesso sapete che rimane poi, no, segretato fino al momento dell'eventuale canonizzazione, perché giustamente deve procedere nella massima libertà, ma dipende il motivo, quello no, come no, è pubblico. E dunque quello può anche essere chiesto, può essere anzi è apparso sul settimanale cattolico quando mi fu proprio l'introduzione. Di bello che non è stato scritto da me. Per cui io mi ispiro a questo livello, ma il punto che io vorrei vedere con voi che cos'è? Ripeto, non è la biografia, il percorrere delle tappe, quello non si può fare con una buonissima biografia. E invece nel rileggere il modo con cui tutto questo è avvenuto nella storia, comprendendo come santità, presenza nella storia, operatività in essa, fruizione dei beni del mondo, non in una visione dualista, quasi manichea, ma invece in una visione profondamente evangelica, anche con delle dinamiche che appartengono, quindi vedremo insieme, alla stessa economia del mondo, con una professionalità, ma al servizio dell'Evangelo e nel Vangelo a servizio di poveri, o meglio di uomo, perché poi bisogna stare attenti anche il connotare il povero è evangelico, se però è nella logica del mondo diventa dualista, anche lì, e non è questa la logica. Parliamo di una figura che vive tra il 1470 e il 1524, dunque un periodo della storia particolarmente significativo, potremmo dire molto ricco, ecco, molto ricco nella sua grandezza interiore, molto ricco nel suo sguardo esplorativo del mondo in un modo nuovo di guardare, e anche molto ricco dal punto di vista della spiritualità. Questo è il grande secolo dei grandi nomi della spiritualità, soprattutto della mistica. Noi abbiamo uno dei più grandi nomi della religione. Cosa vediamo se osserviamo il Fernando? Tanto vediamo un uomo del suo tempo, non un uomo datato e datato per noi, che va indietro di 500 anni, ma un uomo del suo tempo, nel suo tempo, con il suo tempo. E questa è la prima caratteristica. Non è un disincarnato, non ha fuggito la storia, la sua città, il mondo, neanche la sua professionalità e professione, perché rimane colpevole. Lo vediamo però subito in un atteggiamento interiore profondamente magico, ovvero nell'atteggiamento della povertà, che non vuol dire per lui non possedere, per un'altra maniera certo un po' ma vuol dire, come direbbe l'Apostolo Paolo, avere come se non si avesse. Perché questa è la vera volontà del Vangelo. Il Signore parla soprattutto di saggia amministrazione. La saggia amministrazione ha in sé, porta in sé, la fattività dell'opera e nello stesso tempo la consapevolezza di lavorare sempre sul patrimonio altrui. Questo costituisce la prima povertà di cui Bernarda vive e di cui ne abbiamo testimonianza anche, cito dal livello, da una lettera della figlia, la venerabile Cristina Bernarda, la quale, scrivendo alla libro Calzata da Piacenza, scriveva proprio questo, perché aveva abbandonato se stesso e per sua propria età non faceva cosa alcuna, ma tutto per Dio. Sua messa ne faceva sì e gli sortiva ogni cosa di valere. Egli aveva un animo e fiducia mai sì che tutto sperava. E da me diceva, quando io metto alla mano qualche cosa, io ti metterò per scelta. Questa è la loro fiducia. La loro è una povertà che non è fuga, che non è rinnegamento, che non è terrore di ciò che appartiene al mondo, nel senso bello del mondo, ma è un'incarnazione di Dio. In questo senso diventa veramente maestro del nostro cammino, perché si rivolge non a qualcuno, ma e rivolgendosi a tutti subito si manifesta. In che cosa? Intanto in una profonda armonia di vita. Il Verrazza è una persona che è in se stesso in armonia. In armonia perché? E innanzitutto perché riesce a coniugare tre aspetti, che di per sé non sono contraddittori, anzi, sono complementari, ma che con difficoltà invece troviamo realizzati dentro le nostre vite. E sono l'aspetto spirituale che ha anche dei punti mistici, in un certo qual modo, comunque un aspetto che apparentemente, proprio in una logica, in un modo di parlare comune, sembrerebbe tirarlo fuori dal mondo, in questo rapporto particolare, intimo, profondo con Dio. Abbiamo sentito la testimonianza della figlia, faceva tutto per Dio, coniugato con un aspetto profondamente intellettuale. Il Papa noi ha consegnato la fidelità e ha detto ciò che da sempre la tradizione della Chiesa ha detto, ma che non da sempre ci ricordiamo, che fede e ragione non sono elementi antitetici e non solo possono coabitare insieme, ma l'uno purifica l'altro e permette all'altro di esprimersi nel modo corretto. Ebbene, questi aspetti, questi due aspetti, l'aspetto mistico, l'aspetto intellettuale, sono presenti storicamente in un'altra, non in una contraddizione ma in un'armonia. E questo è un passaggio notevole, se vogliamo leggere una figura storica nostra genovese alla luce di una operatività all'interno del mondo, ma nella dietro evangelico, come stesso dice, no? Il Signore faceva crescere, poneva le crescenti. Se non che la coniugazione non termina qui. Perché assieme all'aspetto di una vocazione mistico-spirituale, di una profonda, particolare, potremmo dire anche molto illuminata, attività intellettuale, noi troviamo qui un forte spirito pratico. Le tre tentazioni, questo credo, no? Lo spiritualismo che ti dice fuggi dalla tua ragione, la ragione che dice non credi alla tua fede, e il pragmatismo che dice non starti a pensare a fare. Questo non avviene. La spiritualità non è ostacolo alla razionalità. La razionalità si nutre della spiritualità evangelica. E spiritualità e razionalità si mettono al servizio concretamente, operativamente del fratello. E la sintesi più bella, in fondo, noi dovremmo veramente rivalutare molto questo nostro fratello, perché realmente è segno, il segno forte di come il cristianesimo possa e debba essere vissuto nella pienezza dell'umanità, della storia della nostra civiltà. E dunque un agire dentro la storia non è la fuga mondo, se ma è un'incarnazione particolare. Noi oggi diremmo una vocazione alla secolarità, dove secolarità non vuol dire mondanità, vuol dire vivere la tua fede, la figlio dentro il secolo, dentro la dinamica del mondo. Anzi, addirittura, e cito ancora un piccolo brano perché mi sembra interessante, no? Della vita mirabile e dottrina della Santa, della Beata Caterina Fiesca Adorno da Genova, così citato, no? 1712, parlando proprio di pareva impossibile una persona tanto occupata nelle faccende esteriori poter nell'interiore di continuo sentire tutto gusto. E così per il contrario che immerso nel fuoco del divino amore si potesse nel continuo esercitare delle faccende. Ecco, sappiamo quanto fosse unito a Santa Caterina prima. E sappiamo quanto queste dimensioni in lui realmente si rendessero concrete fino al dire, a far dire al Donatello per il ruolo più benefico del suo tempo, l'operatività. E nello stesso tempo un altro grande, Semerina, dirà che un nome che genera ogni elogio, degno di perpetua benedizione presso i genovesi, non solo, ma anche nell'Italia. Dunque le opere parlavano. La tentazione del pragmatismo, del dire ce la faccio, del dire faccio qualcosa, sono io che compio le azioni rapporte, di fatto questo non avviene. Ma non solo non avviene, coniuga questo con una illuminata attività intellettuale, nutre questo con una profonda spiritualità di mente. Dunque, santità e concretezza del mondo non sono antitetiche. Possono, devono convivere, è la logica dell'incarnazione. Certo, lo stile di vita non è quello del mondo, ma questo è vero. Il Signore lo dice nel Vangelo: siate nel mondo, ma non e allora subito troviamo questo stile di vita profondamente radicato nel Vangelo, che si fa attento ad evitare la dissipazione, primo pericolo della carità, no? Il primo pericolo anche della povertà, cioè lo sciupare i beni ricevuti da Dio, il discorso dei talenti, se vogliamo avere un'immagine evangelica, ma in fondo tanto cara a tutti e non da far parte della nostra cultura. Una coscienza profonda che la sua capacità è una capacità ricevuta. San Paolo direbbe: che cosa avete e non avete ricevuto, e allora perché vi comportate come se non l'aveste ricevuto? Lui è cosciente di questo. È cosciente di aver ricevuto, è cosciente di dover custodire. Allora il cammino interiore, la confessione, la comunione settimanale, il cammino che si fa veramente vicino alla fonte della sapienza, attinge in modo metodico alla fonte della sapienza, come anche una scienza interiore, ma una scienza che si fa soprattutto servizio di voi. Non una scienza fine a se stessa, non esiste una scienza fine a se stessa, giustamente mi direte, esatto. Però qui la scienza è la scienza della carità, la scienza della pazienza, la scienza della solidarietà, la scienza della perseveranza, la scienza della fiducia nella provvidenza. E questo comporta, in questo stile di vita, a concretizzare nelle opere ciò che già è concreto dentro il suo spirito. Ricordiamoci la ricordazione della Compagnia del Magdaletto, la costruzione e l'amministrazione di quelli che però venivano durante la città, di opere di curati, Genova, Roma, Napoli. Dunque, fattori forti e determinati
abitanti della vita, della città, delle città, ma non nati da una sua filantropia, ma animati da un segno evangelico, incarnato di Cristo. Incarnato bene, direi, incarnato anche con una estrema astuzia e furbizia evangelica, no? Risolverà tanti casi sapendo anche mettere a disposizione dell'Evangelo quelle che, in senso buono e pulito, potremmo chiamare le malizie del suo tempo, no? Nello stesso tempo di una fermezza molto forte che non guarderà in faccia a nessuno quando si tratterà di portare a compimento l'opera. Nello stesso tempo, in una profonda libertà. Non dimentichiamoci che lui si muove nell'asse dell'Italia, siamo nel 2004-2005, non abbiamo le infrastrutture moderne di oggi, si muove nell'asse dell'Italia e quando, pur avendo amicizie, affetti, si trova a dover essere chiamato per la fondazione del Nazareto a Genova, lascia dunque un uomo che ha al suo interno una determinazione profonda, ma anche una libertà radicale, è la libertà di Dio, è la libertà di chi, servendo Dio, è in grado di amare tutti senza appiccicarsi. Certamente lui è presente uno spirito apostolico, lui è persona sposata, è persona del mondo, è persona in confessione, come diremmo oggi, in carriera. Ma mette questo al servizio. A servizio di che cosa? Dei fratelli, cogliendo, e qui c'è un'attenzione particolare, il 2004-2005 ha questa attenzione molto forte, devo dire, veramente un umanesimo nuovo, e qui si tratta davvero di un umanesimo nuovo, cogliendo il fratello nei suoi bisogni più essenziali, che possono essere bisogni di povertà, ma possono essere anche bisogni di infermità, che proviene o aggrava o può generare una forma di povertà. Il mondo moderno, che sembrava così distante da questo, deve ritornare a fare i conti con questa dinamica. Molte povertà nascono proprio da infermità e poi chiedono finanziamenti particolari, quali come lo si dice da terra, ci si va a inguerra. Dunque, un bisogno forte del bene materiale del fratello, lui è cosciente, il fratello ha bisogno, ha di fronte a sé la pagina evangelica, no? Qualunque cosa avete fatto ai fratelli più piccoli l'avete fatta. Però, nello stesso tempo, da persona saggiamente intellettuale e direi veramente umanista, sa cogliere che esistono dei bisogni interiori, spirituali, che non sono riducibili al cibo o alla sete, ma devono necessariamente estendersi alla cultura, alla formazione, alla elevazione, alla dignità della persona, che non si esaurisce col pezzo di pane, col bicchiere d'acqua o con un tè. Ed ecco che allora subito la sua grande intenzione è stato istituire delle strutture che potessero accogliere persone, noi diremmo, allo sbando, ragazze povere, non necessariamente allo sbando, ma che potevano correre il rischio di risolvere o di dover risolvere la situazione della povertà con mestieri non sempre così conducenti alla dignità di lavoro. E lo stesso vedasi dei ragazzi, che sia pur in altre condizioni per altri motivi, non erano meno esposti da tutto questo. Ed è bello vedere come questo avvenga, non posso dire che con il libro preventivo, non solo nelle missionarie riferite a Lupe, ma nel cercare di evitare che queste ferite possano essere inflitte a queste persone. E nello stesso tempo si è reso conto di come tutto questo non poteva essere solo mirato a una fascia, una categoria, ma la necessità di istituire e di dotare anche cattedre con maestri, maestri insigni, anche a livello universitario, oggi qui diretto, no? Anzi, è adoperato, se non erro, anche tra i fondatori della stessa Università di Genova. Perché si è reso conto che venire conto alle esigenze del fratello non può essere limitato a quell'episodio, a quel settore, a quella categoria, o di dare al risanamento della società, o rischi di fare semplicemente dei tamponamenti, ma non offrire un qualche cosa che veramente possa risanare. E questo lui, da laico, anche una persona competente, una persona in carriera, una persona che ha le capacità tecniche di compiere tutto questo, porta alla nostra attenzione un impegno che oggi noi potremmo dire, in termini più moderni e 50 anni dal Vaticano II, un impegno dei laici chiamati ad animare le realtà temporali verso il cielo. Questa in fondo è la concretezza, poi al di là delle parole che possono venire prima o poi in formule o in definizioni o in documenti, l'Evangelo di fatto conosce la sua vita vissuta nel momento in cui viene vissuta, comunque sia l'epoca in cui questa vita. Dunque un umanesimo cristiano, non una spiritualità disincarnata, né un'umanità, una spiritualità timorosa della realtà mondana, mondana nel senso alto del termine, del mondo del creato, e tantomeno una spiritualità segnata dal dualismo che sempre percorre la storia. Nessuno di noi è esente dal dualismo. Fatto una parentesi così amichevole e molto, molto chiacchierata, guardate un film, qualunque sia la vita. C'è il buono e c'è il cattivo. Il buono al poverino sempre per la fine quando gli vince, perché è buono, il cattivo che lo opera seguita. Questa è la mentalità del dualismo. Non è la mentalità dell'Evangelo che dice del campo, c'è grande la montagna e ci vuole tanta pazienza per far crescere bene il campo e un giorno verrà preso. No, è già un dividere, è già un giudicare, è già un dirimere una situazione, è già un mettere da una parte o dall'altra, è già un leggere, scoprendo che poi purtroppo l'esperienza dice che in noi c'è tanto bene e poi c'è tanta danno e che nessuno può ergersi a dire da me c'è solo bene, nella vita del singolo. Questo è esente dalla sua visione, non ha dualismi, non ha neanche dualismi nel ricchezza-povertà. Il ricco è cattivo, di natura sua, per definizione, il buono è povero, per natura sua, per definizione. Povero è povero, può essere cattivo, o buono, e ricco è ricco, può essere cattivo, buono. Non c'è necessità di fare dualismi, di creare partizioni. Lui supera questo. E lo supera come? Non con la paura della ricchezza, ma con il diritto corretto di questo. E mi abile quello che lui riesce a fare. Quando, nella sua ottica di povertà, oggi noi diremmo scientificamente, viene incontro alla povertà con un disegno finanziario. Ovvero di fare le cose. Si rende conto che al povero non gli puoi garantire delle cose. E che le cose non si producono da sé. La prima provvidenza che Dio dà all'uomo è proprio la sua intelligenza, la sua capacità di interagire con il creato. Ed è mettere a disposizione di questo i talenti insegnano, no? La parabola dei talenti insegnano. E lui la porta in attuazione, creando un fondo molto grande che resisterà a tutto bene, che lui chiede sia intoccabile, perché era quel fondo fatto fortificare, lasciando quegli interessi che garantiranno continuità all'opera della terra. Qui finanza e carità non sono contrapposte. È un caso della storia in cui si può avere un disegno finanziario capace anche di portare frutti, anzi giocato nell'opera del frutto, il capitale che dà rendita a servizio della fede. Questa è la santa intuizione di una laicità, di una secolarità evangelica, che non disprezza, che non contrappone, ma si inserisce, riporta nella volontà dinamica del mondo e mette a servizio dell'Evangelo. Mi ricordo di essere maggiormente studiato una figura di questo genere, perché nell'oggi concreto della storia, ha da dire veramente, ma veramente tanto al nostro modo di esistere, al nostro modo di gestire e anche al nostro modo di vivere dentro la città. E dunque l'ottica dell'amministratore fedele santi, o del talento moltiplicato, o di chi prima di costruire una torre, si ferma per vedere come questa costruzione possa essere portata a terra. Capite quanto sia importante una figura di santità di questo genere qua? Vedete che qua non stiamo parlando semplicemente, giustamente, doverosamente, di questa mistica, dell'incontro con Dio, della preghiera, che alimentano, sono la radice, fino a questi non avrebbero libertà. Ma stiamo parlando di un'azione del mondo, con gli strumenti del mondo, con la finanza del mondo, con le strutture del mondo, ma risanate forse al servizio del Vangelo. Condizione fondamentale, quella con cui abbiamo aperto, essere veramente poveri dentro. Essere di fronte al mondo solo come amministratori, altrimenti il capitale non lo si amministra, lo siede, non è questa l'opera. Ovviamente in questo, proprio perché la radice evangelica, non poteva mancare, ed è un epilogo della vita classica dei mistici, non poteva mancare l'epilogo finale, ovvero quel dono di sé che, se si è nutrito dell'esperienza di Dio, si è avuto anche umanamente una capacità intellettuale alta, si è avuto la capacità di una operatività intensa, non poteva accontentarsi di tutto questo. Aveva capito che una volta donato tutto, si doveva donare. Non era sufficiente che donasse tutto quello che lui aveva, e materiale, e intellettuale e spirituale, doveva donare se stesso. E nel grande servizio proprio degli appestati, morendo con l'appestato, verrà messo in una fossa comune e di lui sarà l'umiliazione finale della fossa comune. Penso a scrivere agli Evangeli per l'umiliazione del Cristo. L'umiliazione finale della fossa comune, un uomo così grande, che si perde nel nulla. Ma non si perde affatto. È il seme che il gettato porta. È un epilogo, se vogliamo, drammatico, ma un epilogo altamente. E l'epilogo di chi ha servito senza servirsi di coloro che stava servendo. E in questo diventa l'immagine più bella per la nostra città. L'immagine che dovremmo veramente riscoprire, che la città ha anche la proprietà, nel suo modo tecnico, no? La via, abbiamo delle statue, ma che dovrebbe scoprire nella sua dinamicità, a maggior ragione, di dove la città incontra la fede e dove si fa cittadino credente, e dunque si deve fare cittadino impegnato nella storia. Ecco qui fede, cultura, capacità, professionalità, ricchezza, intelligenza si fondono nel vero umanesimo cristiano. Questa figura è una figura ancora troppo nascosta ai nostri occhi. Bisogna rivalorizzarla veramente, ha tanto da dire, è uno di noi, ha vissuto la stessa nostra città, ha vissuto condizioni peggiori delle nostre, nonostante ci sia la crisi, ma soprattutto ci ha detto che si è santi dentro la storia. E questo è il disagio fondamentale. È l'incarnazione che continua attraverso le membra elette del Cristo. Io qui finisco la mia chiacchierata, ecco, te la consegno così e poi sia lo spirito a renderla. tempo per cena. Un grazie a Sua Eccellenza perché secondo me ho interpretato al meglio lo spirito di quello che sono i sermoni. E lo ringrazio per l'impostazione che ha dato. Non ci ha parlato astrattamente. Con Baltasar, dovendo parlare di teologia spirituale, ha presentato la figura di Santa Teresa di Gesù Bambino. La santità non si astrae, si racconta e si vive. Allora quale migliore soluzione di Vangelo a Genova, storia di fede, se non una storia esemplare. Esemplare sotto tanti punti di vista, perché da quello che è emerso è che Bernardo è veramente non solo un grande della fede, ma un genovese tutto tondo. Che bello sentire parlare di una santità che si inserisce su quelle dinamiche per le quali almeno proverbialmente siamo noti come genovesi. Per il legame tra con Caterina che si adorno, e anche qui non siamo in casa sua, siamo nel caso dei suoi vicini, sapete che il ricordo profidico di Caterina che si adorno è legato alla chiesa di San Filippo, è qui che viveva i primi anni del suo matrimonio, è qui che ha avuto la visione del Cristo con la croce, è qui che si è convertita al divino amore. Di più, Ettore Bernardo a Roma è all'origine dell'oratorio del divino amore, e anche se non è provata una parentela genetica tra l'oratorio del divino amore e l'oratorio di Filippo Neri, che è un salto di una generazione abbondante, e io spero sempre che qualche ricercatore vada a spulciare gli archivi romani a vedere se i nomi dei partecipanti al divino amore si ritrovano poi in altre iniziative filippine o i loro figli, soltanto di generazione. Però questa è una ricerca interessante per degli storici. Ma anche se manca la dimensione genetica, non manca la dimensione di ispirazione. E quindi siamo nell'alveo di una stessa spiritualità. E poi la grande parola, secolarità. Qui siamo in casa dell'oratorio secolare e la congregazione dell'oratorio è fatta da preti secolari, non religiosi. Persone che anche nella loro consacrazione sacerdotale però sono nel mondo come precedenza dei preti diocesani. E questo nella nostra tradizione non è semplicemente una particolarità giuridica, ma è un elemento di spiritualità forte per far vedere che nel mondo si può e si deve vivere il Vangelo. E quindi questa storia credo che sia particolarmente esemplare proprio in ordine alla spiritualità che come filippini vogliamo portare avanti, che ci è stata donata e alla quale diamo la nostra vita perché si instauri nella nostra città, nella Chiesa. Direi infine che questa storia è diventata veramente l'introduzione alle altre storie che saranno raccontate nei sabati di novembre. Storie molto legate alla nostra terra. Il 10 di novembre la professoressa Santa Risetta della nostra università parlerà del beato Jacopo da Varagine, grande vescovo di Genova, grande intellettuale e grande uomo di azione, almeno nella sua posizione di mediazione politica in una città, anche 7 secoli fa, fortemente divisa. Il 17 di novembre, il sabato dopo, avremo padre Gabriele Ambur, il guardiano di Padre Santo, che parlerà di Santa Virginia Centurione Bracelli, figura di nuovo, esemplare di un incontro fruttuoso tra ricchezza, nobiltà, cultura, Vangelo, servizio dei poveri e figura fortemente femminile, una santa che esprime nella sua vicenda geografica, nella sua dimensione del Vangelo, fortemente la sua dimensione di donna, anche lei in profondo. Il 24 di novembre avremo la professoressa Rolandi, sempre della nostra università, che ci parlerà della duchessa di Galliera. È una figura non autobiografica, anche complessa. La professoressa si viene a dire, ma io non ne faccio un santino, perché è una donna che non è riconducibile a quello, ma è una donna in cui vediamo di nuovo le dimensioni di fede e anche di altre tensioni umane plasmano una grande della nostra città, forse misconosciuta. Personalmente potessi invitarvi a venire ad un sermone, vorrei scegliere tre carte delle mica questo, che farete, scoprirete qualcosa che per la maggior parte di noi è poco noto. Il primo di dicembre, il professor Gandini, scrittore, segretario del piccolo cotoletto di Genovese, parlerà di un'unione, un genovese di adozione, mi permetterei di dire, che ha circondato la nostra città di cittadelle della carità, come la Repubblica e poi Savoia l'hanno circondata di forti. Mi invito, possibilmente, a mettere la tutte qua. Qui, se avete niente, il biglietto, vi ricordo bene, se no scendo vi verrà consegnato. Ricordo anche i concerti del 1 novembre, in collaborazione con il Ministero dei Lavoratori, e l'8 di dicembre, il tradizionale concerto dell'Immacolata. Ma questi faccio poca pubblicità perché normalmente in quei giorni il problema è riuscire ad entrare dentro la sala, anche per la bravura degli interpreti. Una comunicazione finale del nostro Presidente, presentiamo a Sua Eccellenza la sua benedizione su di noi, sull'attività dell'oratorio, e con questa benedizione inauguriamo formalmente la nostra stagione dei sermoni e di auguri in oratorio. Grazie.
Ecco, io dopo la bellezza che ho ascoltato a basso livello della serata, ma chiedendovi diciamo appello a vostro portafoglio, perché la situazione qua della ONUS e la situazione dell'oratorio in generale è insomma non delle più felici economicamente, e tutti gli anni noi organizziamo un oratorio per prima vera oratorio, ma per farlo qualche soldo serve, per cui all'uscita troverete chi chiederà qualcosina e chi può, nei limiti appunto della disponibilità. So che in questi tempi diciamo la crisi, tutto quanto, però io continuo a dire anche ai miei studenti che non c'è nulla di più necessario del superfluo, cioè nella dimensione proprio della grazia di Dio che interviene in maniera sovrabbondante nella vita dell'uomo. E secondo me è importante rimanere sintonizzato su questa dimensione, proprio per cercare di raccomandare qualche fondo. Abbiamo deciso di organizzare un percorso di autofinanziamento della nostra Onus, che ci sarà qua in oratorio sopra il Piano Nobile domenica 4, l'appuntamento alle 12:30 per iniziare il pranzo a luna. Chi fosse interessato può rivolgersi al rettore dell'oratorio, Maria Lucia Cacciatore, qua con noi. Ci daremo tutti da fare per offrire a chi verrà un buon pranzo. Io per primo, perché i cornelli ci saranno. Con questo passo la parola a Padre Marco.
Un saluto, il nostro saluto a Sua Eccellenza. Un libro sulla Chiesa Nuova, laddove Sepolcro San Filippo è un po' la culla della nostra congregazione, è un ricordo che così può portare con lei a Spezia.
Bene, possiamo allora al Signore la sua benedizione, sia questa benedizione che apre ufficialmente questo insieme di sermones, dunque gli accostamenti fra la nostra vita, la vita di tanti nostri fratelli, la fede che abbiamo visto è costruttiva, il libro le tocca, nulla distrugge dell'uomo, ma tutto eleva, perché il compito della fede e della grazia è liberare l'uomo dal peccato, l'unica vera prigionia che lo rende morto a se stesso, distante dai fratelli e incapace di raggiungere ciò per cui è stato creato, non dimentichiamoci, cioè l'eternità, la visione di Dio. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie e al 5 novembre e poi agli altri sermoni.
Buonasera.